Eccoci tornati in diretta dagli 87 e 900 di Onda Rossa. Dunque, dicevamo, domani presidio di solidarietà anticarceraria, il messaggio è non lasciamoli soli. Questo presidio è stato indetto a Cosenza e si svolgerà domani alle 18. Noi abbiamo al telefono una compagna che salutiamo. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Sandra del CPO Arialzo. Insomma del Movimento Cosentino. Niente, per domani il solito presidio di fine anno sotto il carcere, portare insomma un po' di calore e solidarietà a chi è privato delle libertà. Chiaramente si sta costruendo in chiave molto popolare, è un qualcosa di molto trasversale, insomma, cioè tutta la città più o meno che risponde, sia a livello di organizzazioni, ma noi puntiamo molto anche alla partecipazione dei familiari, anche se da questo punto di vista ci sono un po' di resistenze, ma delle brecce si stanno aprendo, insomma, perché c'è sempre un po' di timore quasi e vergogna a dire che i familiari o a esporsi, insomma, rispetto a questioni che riguardano il carcere, dire che i propri familiari sono in carcere per alcuni è ancora un retaggio in qualche modo, no? Motivo di vergogna, però chiaramente si punta anche a far acquisire consapevolezza anche ai familiari dei detenuti comuni, il fatto che comunque il carcere fa parte del sistema capitalistico è sicuramente la risposta che lo Stato dà a tutta quanta una serie di disagi sociali e di mancanze che sono spesso sue. È un anello fondamentale del sistema capitalista il carcere, no? È quello che va a rinchiudere tutto quanto quello che si trova ai margini, tutte quelle eccedenze sociali che in qualche modo la società perbenista e ben pensante rifiuta di vedere e dà quasi fastidio. Infatti ci sono tutta una serie di situazioni paradossali, tipo per esempio me ne viene in mente una su tutte: un signore anziano che l'anno scorso rubò un sacchetto di patate, si fece in un supermercato, si fece 6 mesi di carcere. Cioè, allora, se si può chiamare reato rubare un sacchetto di patate, se si può chiamare insomma pena il fatto di rinchiuderlo per 6 mesi in carcere per 3 euro di merce, insomma, è veramente paradossale, no? E ce la dice lunga su come ormai vengono concepiti, come viene concepita anche la sicurezza sociale, no? Cioè la sicurezza sociale per noi deve partire da un welfare sicuramente che funziona, dai diritti che non vengono costantemente negati, perché tutti devono avere accesso ai beni primari, quindi al cibo, alla salute, all'istruzione, alla casa e quant'altro. Se uno arriva a compiere reati del genere è sicuramente perché c'ha fame, perché c'ha bisogno, non perché è un criminale, un delinquente classicamente inteso. Quindi questa è una delle impostazioni principali. Poi chiaramente c'è un occhio particolare anche per quanto riguarda proprio il sistema carcerario, penitenziario e punitivo, insomma, che è in vigore nel nostro paese, quindi 41 bis, reparti di alta sicurezza, la pena dell'ergastolo e quant'altro. Però su questo facciamo un lavoro più o meno costante, perché tra di noi c'è anche un'associazione proprio per i diritti dei detenuti che fa un lavoro più o meno costante rispetto a queste tematiche. Per cui l'abolizione dell'ergastolo e del 41 bis in quanto tortura, l'introduzione del reato di tortura nel nostro sistema penale, visto e considerato che non possiamo liberarcene chiaramente nell'immediato, ma bisogna costruire rispetto a questo anche coscienza e capacità critica anche, no? Di analizzare il carcere sotto il punto di vista abolizionista, cosa che è ancora un po' lontana, se non in alcuni ambiti di movimento e in poche organizzazioni si ragiona in termini abolizionisti, perché altrimenti la compagine politica, le varie compagine politiche lo fanno solo ed esclusivamente, quando parlano di carcere ne parlano solo ed esclusivamente o in chiave ulteriormente repressiva, o se poco poco fanno qualcosa di rivoluzionario, tra virgolette, proporre l'abolizione dell'ergastolo piuttosto che del 41 bis o altro, lo fanno solamente in chiave di tornaconto elettorale e nient'altro. Quindi non lo fanno in base ad un principio, no? Che è quello che una pena non può essere a vita, oppure che il carcere non può essere assolutamente tortura.
Eh sì, poi peraltro i settori cosiddetti garantisti anche a livello di classe dirigente sono sempre più minoritari, anche
forche
questo
va preso in considerazione.
Esattamente.
Sì, assolutamente.
E peraltro,
insomma, pensiamo all'introduzione del reato di questua molesta di alcuni anni fa, insomma lì veramente il paradosso. Poi insomma, se vogliamo parlare della repressione di tutti i movimenti sociali e di quanti lottano per i diritti, per la valle, per la casa, per il lavoro e quant'altro, insomma, cioè voglio dire, il quadro che abbiamo è veramente quasi da dittatura.
Ritenevo particolarmente interessanti anche le riflessioni che facevi inizialmente, cioè il fatto che comunque questa separazione tra l'universo carcerario e ciò che c'è fuori in qualche modo è anche precondizione dell'esistenza stessa del carcere, che separa e in qualche modo allontana, no? Depriva le persone di tutte le loro dei nessi sociali, insomma, che hanno coltivato e delle relazioni che hanno sviluppato nel corso della loro vita, ma a determinare il fatto che questi universi in realtà si incontrano molto più di ciò che spesso si ritiene, cioè il fatto che tutti siamo in qualche modo coinvolti, come cantava qualcuno, quantomeno da uno dei due momenti, no? Che rendono plausibile il carcere, cioè il momento della sorveglianza in qualche modo ci coinvolge tutti, poi a seconda del caso, cioè se trasgrediamo meno alle regole del gioco possiamo anche essere puniti, e quindi subentra la dimensione più strettamente interessata al discorso carcerario. Ma insomma, questi due momenti, come ci raccontava qualcuno diversi anni fa, insomma, sono in qualche modo l'essenza del controllo sociale, no? Nelle nostre società occidentali, capitaliste e così via.
Sì.
Senti, no, passando proprio alla giornata di domani, come si svolgerà proprio la giornata? Hai detto che ci sarà appunto questo momento anche di saluto riservato soprattutto a chi ha delle conoscenze, dei familiari, degli amici in carcere, ma immagino che ci sarà anche così spazio per un livello di comunicazione immediata fatta di messaggi e di musica anche con chi sta dentro, no?
Sì, assolutamente, ci sarà un microfono aperto a partire dalle 5 che verrà chiaramente alternato con musica, il microfono a disposizione dei familiari, dei compagni che hanno voglia di lanciare un messaggio anche spontaneamente non strutturato. Poi chiaramente ci sarà la diffusione, la divulgazione di un documento nostro rispetto a quello che è il carcere, anche se ormai in qualche modo è trito e ritrito e di anno in anno si peggiora solamente anziché migliorare, cioè non è che da un anno all'altro riesci a vedere chissà quale cambiamento rispetto alle tante battaglie che si portano avanti. E poi d'altra parte io penso che ci sia anche un po' colpevolmente da parte, diciamo, del movimento in generale in Italia un po' di disattenzione, cioè riservare le azioni, diciamo, anticarcerarie solo ed esclusivamente al 31 dicembre è secondo me riduttivo rispetto a quello che invece sono delle problematiche che giorno dopo giorno, oppure quando succede il caso eclatante, no? Quindi abbiamo i Cucchi, gli Aldovrandi, i Mastro Giovanni, eccetera, eccetera, i tanti altri fratelli e compagni che sono stati ammazzati tra le patrie galere e le caserme di questa nazione. Quindi al di là del fatto eclatante o del presidio, diciamo in qualche modo testimoniale, no? Ci sarebbe necessità di un impegno più costante, più quotidiano. Le energie purtroppo da questo punto di vista sono veramente minime. Personalmente ho curato rapporti di corrispondenza con detenuti sparsi un po' in tutta Italia, non solo qui nelle carceri calabresi, appunto come associazione per i diritti dei detenuti, più che poi come movimento vero e proprio, però poi chiaramente le due cose si intersecano, i punti di vista rimangono uguali: o sei associazione formalmente costituita o sei comunque uomo, donna, libera e pensante di movimento, insomma l'impostazione politica è sempre quella. Però la difficoltà proprio che si aveva anche a rispondere semplicemente alla corrispondenza, perché nel momento in cui si è aperto questa sorta di casella postale erano ogni giorno centinaia di lettere alle quali avevi difficoltà anche a rispondere. Allora, molte andavano ad affrontare questioni strettamente personali dal punto di vista giuridico, legale, e quindi avevi veramente difficoltà anche a rispondere, anche per una certa disattenzione magari da parte di legali disposti a mettersi a disposizione su una causa del genere. Pochi sono, diciamo, gli avvocati compagni, tra virgolette, che sono disponibili a seguire determinate situazioni. D'altra parte poi abbiamo dovuto fare una cernita, una selezione e prediligere cause collettive, quindi problematiche che andavano ad investire tutta la popolazione carceraria, perché si trattava comunque di disfunzioni a livello interno proprio del sistema penitenziario, che però erano chiaramente contro, anche contro legge, anche contro quell'ordinamento penitenziario stesso che va a regolare la vita delle persone sottoposte a detenzione.
Insomma.
Insomma, io dico che bisogna,
già queste parole, questo tuo discorso, insomma, in qualche modo evidenzia il fatto che l'iniziativa che si svolgerà domani non è che nasce dal nulla, ma è alle spalle preceduta da un lavoro, comunque riscontra un certo interesse nei confronti di questa realtà, no?
Sì, sicuramente, però io penso che sia sempre troppo poco. Cioè, io penso che sia poco, e poi soprattutto se siamo in pochi ad occuparci di queste questioni, l'incisività che si riesce ad apportare rispetto ad una battaglia anche abolizionista o comunque, cioè, perché io non sono per la riforma del carcere, sono per l'abolizione. Quindi, partendo da questo presupposto, il lavoro è lunghissimo. Però io dico una cosa, che se riuscissimo ad impostare le cose in forma basagliana, come si è riusciti ad abolire i manicomi negli anni passati, si potrebbe riuscire a passare dallo stato penale ad uno stato sociale, dove le risposte che devono essere date devono essere date sul territorio. Io vivo al sud, vivo in una città dove in campagna elettorale vedo camminare insieme esponenti politici ed esponenti della cosiddetta criminalità organizzata, chiaramente in forma di voto di scambio. Poi dopodiché mi vado ad incazzare perché il voto di scambio per il mafioso è punito, per il cosiddetto mafioso è pulito, per il cosiddetto criminale, per il politico forse neanche una multa. Quindi voglio dire, è sempre un sistema che si va a fare le leggi ad hoc, è sempre una società che è suddivisa in classe, in classi, dove c'è una classe che predomina su un'altra, e va a stabilire delle leggi che comunque vanno a regolare atteggiamenti e situazioni che in qualche modo legittima anche. Cioè, non c'è mai stata una vera lotta alla criminalità organizzata o alla mafia qualsivoglia o all'andrangheta che si voglia dire. Cioè, se tu pensi, 3 anni fa circa, più o meno, venne fatta, c'era ancora forse 4, c'era ancora Meroni, mi pare, come ministro dell'interno, venne fatta una maxi operazione a Platì. 128 arresti, arresti eccellenti. Poi nel momento in cui vai a guardare la scheda anagrafica degli arrestati, hanno minimo 70 anni, da 70 a 80 anni, quindi diciamo che sostanzialmente era una generazione che se ne andava in pensione anziché andarsi a ricoverare in ospizio, si andava a ricoverare in carcere, e altri erano già pronti a prendere il potere al posto loro, da quel punto di vista. Però fanno le operazioni di rendicontazione a fine anno, perché devono giustificare e legittimare tutti gli apparati e i dispositivi che quotidianamente mettono in campo.
D'altra parte, insomma...
D'altra parte tu vai a visitare un posto qualsiasi calabrese, di questi diciamo che hanno la fama di essere luoghi iper 'ndranghetisti, cioè non c'è una biblioteca, non ci sono servizi, non ci sono possibilità e alternative per i giovani, hanno un determinato modello culturale e quindi in base a quel modello culturale crescono, certo. È inevitabile. Ci sono delle cose che sono quasi inevitabili, a meno che non c'è un punto d'appoggio dove si fa ragionamento critico. Il primo dovrebbe essere la scuola, ma la scuola non ci fa fare ragionamento critico, bensì cerca di formattarti in base a quello che è il sistema. Cioè io ho letto delle relazioni fatte da insegnanti che sono veramente un qualcosa di terrificante, dei cosiddetti educatori, rispetto a minori a rischio e quant'altro, per cui insomma il discorso è molto 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 complesso, molto molto complesso. Cioè la lotta ai poteri forti, che io parlo di poteri forti, non parlo di criminalità organizzata, perché per esempio in una città come Cosenza senti molto di più la presenza della massoneria e l'ingerenza di massoneria e poteri forti vari, quindi dei palazzinari e quant'altro, che non quella della criminalità organizzata, che pure c'è, però a settori diciamo ben definiti, che si potrebbero combattere con poco, a partire da una legalizzazione per esempio delle droghe leggere, una regolamentazione di quelle pesanti su modelli europei, perché tu gli vai a togliere comunque una grossa fetta di mercato.
Certo.
Illegale. Nel momento in cui lo rendi legale, cioè tu gli vai a cacciare. La riapertura delle case chiuse e combatti il fenomeno della prostituzione così che vedi per le strade. Se tu vai in alcuni posti come Corigliano e quant'altro, soprattutto nella piana di Siperi o nella piana di Gioia Tauro, è molto visibile il fenomeno della prostituzione per strada. Poi vai a parlare con quelle donne, sono anche spesso costrette a farlo, vittime di tratta e quant'altro. È come l'immigrazione clandestina, cioè tu vai a favorire gli scafisti, a meno che non vai a regolamentare differentemente i flussi di migrazioni che sono inevitabili. Cioè, il ragionamento diciamo è complesso, sicuramente in chiave antiimperialista e anticapitalista.
Eh sì, peraltro poi purtroppo i luoghi di detenzione anch'essi vanno in aumento e quindi anche forse per quello c'è diciamo una mancanza di forze, no? Quella a cui facevi riferimento prima, è anche vero che si sono moltiplicati diciamo i punti nei confronti dei quali insomma no? Convogliare la nostra rabbia e le nostre posizioni abolizioniste, visto che tra hotspot, CIE e quant'altro i luoghi di detenzione insomma vanno aumentando in maniera così purtroppo esponenziale, così come
per certi aspetti, se vogliamo considerarci anche i CARA, che non saranno luoghi di detenzione classicamente intesi, però poi paradossalmente lo diventano nei fatti, perché vengono istituiti magari in luoghi sperduti dove le persone che vengono lì tra virgolette ospitate si ritrovano ad essere prigioniere per un anno e mezzo, prive della minima possibilità di potersi allontanare o farsi una vita.
Certo.
Quindi anche i CARA indirettamente diventano centri di detenzione nella maniera più assoluta.
Sì.
In tutto ciò rispetto invece alle carceri, se tu vai a vedere da Palermo a Tolmezzo per finire alla Sardegna, il 90% della popolazione italiana detenuta è del sud, quindi dalla Campania in giù, campani, pugliesi, calabresi, siciliani, sardi. Questa è la prevalenza della popolazione detenuta.
E come non pensare che questa percentuale di maggiore presenza meridionale sia da collegare anche, no, alla situazione economico-sociale in cui versano le zone del Mezzogiorno.
È chiaro, quando diciamo per lo sviluppo del Mezzogiorno, dove quelli che ci hanno mangiato dalla Cassa del Mezzogiorno fino ad oggi, che siamo obiettivo uno per la per la Comunità Europea, cioè voglio dire, sono tutti quanti soldi e finanziamenti che sono finiti nelle tasche di politici, imprenditori, commercialisti, professionisti, la massoneria di cui parlavo prima. Qui ci hanno lasciato solamente devastazioni ambientali, cattedrali nel deserto, la gente indebitata all'inverosimile perché pensava di aver preso il posto in fabbrica, come si suol dire, però poi dopo i famosi 5 anni, per esempio, delle 488, che qui hanno spopolato veramente, però quello che abbiamo sono cattedrali nel deserto, appunto, attività che sono state avviate, mantenute per 5 anni, alla fine dei 5 anni, grazie alla Bolkestein e ad altri provvedimenti legislativi italiani proprio, oltre a quelli europei, gli imprenditori, in tratto prenditori, ma proprio nel senso di predatori, si sono presi i macchinari e tutto quanto quello che potevano prendere da qui, hanno trasferito la produzione in Romania, dove avevano in altri luoghi dell'est europeo, dove avevano un costo di manodopera minore rispetto a quello che dovevano mantenere qui in Italia, ma anche se ormai con le riforme del lavoro possono ritornare tranquillamente qui perché sono stati liberati da laccio e lacciuoli anche qua e rioccupare magari quelle vecchie fabbriche. No, io lo dico ironicamente, questo non lo sto dicendo seriamente, però è così, purtroppo è così. Cioè, noi abbiamo gente che pensava di avere il posto, che si è fatta debiti per la macchina piuttosto che per la casa, e dall'oggi al domani si è ritrovata in mezzo alla strada con due alternative: quella di emigrare, quella di fare la fame, oppure quella di svoltare nell'illegalità.
Certo.
Cioè, è semplice come ragionamento: o sopravvivi o soccombi. Quindi le possibilità che hai sono queste. Farsi una valigia con una famiglia spesso è difficile, per cui quello che ti offre il territorio è questo: o di diventare cliente di uno dei tanti politici in attesa che venga eletto e ti risolva il problema del lavoro. La maggior parte della gente qui viene presa in giro da politicanti che ogni tornata elettorale si fanno vedere amici, il giorno dopo non ti conoscono più, c'è ancora chi ci crede. Per fortuna c'è anche una quota che resiste e che si ribella. Cioè, io faccio parte del movimento di lotta per la casa, prendo casa Cosenza, e quindi lì per esempio abbiamo avuto una grossa voglia di riscatto da parte della gente e una grossa voglia veramente di combattere quello che era il sistema politico mafioso che c'era dietro la gestione delle case popolari, perché la gestione delle case popolari qui è in mano ad una determinata famiglia, ma dagli anni 70 ad oggi, e continua ad essere merce di scambio e bacino di clientele. Voti in cambio di una casa che mai arriverà. C'è gente che da 20-25 anni che aspetta la casa popolare, ancora non l'ha vista, però ancora continua ad andare a votare questa gente.
Senti Sandra, ecco, tu hai anche fatto riferimento al movimento di lotta per la casa. L'ultima questione, poi andiamo a chiudere e ci salutiamo. Questo vostro lavoro e l'appuntamento di domani rappresenta anche un momento di unificazione dentro le compagini di movimento cosentine?
Sì, è un momento di unificazione, però voglio dire, cioè, non ci sono grosse spaccature, diciamo, nel movimento cosentino, cioè voglio dire, sulle cose grosse ci ritroviamo abbastanza sempre tutti, cioè voglio dire, tanto la solidarietà che scatta rispetto, che ne so, agli sgomberi per la casa, gli sgomberi della casa, piuttosto che per esempio sull'antifascismo. Sull'antifascismo a Cosenza da sempre c'è, proprio quasi tradizionalmente, insomma, una grossa coesione all'interno del movimento. Basta una chiamata e, voglio dire, gli antifascisti di questa città ci ritroviamo sempre, così come anche sulla questione del carcere, sì, chiaramente un forte momento di ricomposizione, si risponde abbastanza bene, lo portiamo avanti da almeno 15 anni, insomma, questo presidio annuale, diciamo, sotto il carcere. C'è una certa sensibilità, sì. C'è una certa sensibilità. Poi il nostro prossimo appuntamento grosso di movimento sarà il 9, che ritornerà a fiore in questa città, cercando di venire a fare una conferenza stampa, per poi aprire una sede in provincia di Forza Nuova, dove comunque c'è già grossa allerta, attenzione e mobilitazione. Cioè, a Cosenza, Forza Nuova, Casa Pound, per fortuna non hanno attecchito, però non è solamente fortuna, è che c'è sempre stata una risposta molto forte da parte del movimento, per cui difficilmente si avvicinano. Quando hanno la spocchia, diciamo, di voler venire qui a colonizzare in qualche modo, non ci riescono, riescono in provincia, eccoci, però sempre più devono fare le cose nascoste, non le possono preannunciare prima, perché altrimenti già la settimana scorsa doveva venire Fiore a inaugurare questa sede, l'ha rinviata per improvvisi impegni, perché ha visto che comunque si era già creata una grossa e forte mobilitazione, insomma, intorno alla sua venuta. Per cui, insomma, ci sono delle cose sulle quali il movimento risponde molto bene, tiene in grossa considerazione il lavoro dei militanti, insomma, di quelli che quotidianamente comunque provano a costruire dei momenti di conflitto in questa città e di risposta a quelle che sono le logiche che da sempre comunque regnano a Cosenza, ma più in generale al sud. Quindi il clientelismo da una parte, e se non sei cliente di un politico sei automaticamente facente parte di un determinato ceto, più o meno comunque sempre clientelare, oppure rispondi alle logiche, diciamo, delle famiglie criminali, chiamiamole così.
Senti, allora speriamo allora che questo appuntamento di domani anche sia partecipato e viva, insomma, di tutto, di tutti i discorsi che hai tenuto a inanellare, a precisare. Appuntamento quindi a partire dalle ore 17 sotto la casa circondariale di Cosenza, per un
via
31
Popilia.
Via Popilia, benissimo. Via Popilia. Sicuramente, peraltro,
è l'antica via Appia, tra,
ecco,
l'altro.
Quindi qualcosa che ci congiunge.
Esatto. Sì, è certo, ci congiunge proprio via Popilia, sì, certo.
Avremo comunque modo di risentirci anche domani, sicuramente.
Fate un saluto anche ai detenuti di Re Bibbia da parte dei compagni e delle compagne di Cosenza, perché anche lì,
d'accordo,
abbiamo tanti fratelli e conoscenti.
D'accordo, un saluto a voi, grazie per questa corrispondenza e immagino che ci si possa sentire nella giornata di domani anche. Ciao Sandra, ciao.
Sì, se fate una diretta tranquillamente.
Sì, d'accordo.
Buona giornata e buon lavoro.
Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.